Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana Medicina dalla mia spalla, dalla grande spalla che è il nostro Dini. E anch'io cerco di salutare tutti. Dini, saluta bene tutti i tuoi
ciao a tutti.
Ciao a tutti. Qual è il tema di oggi? Cosa c'è di nuovo in pronto soccorso? Il medico che risponde alle domande pervenute in radio in questo mese, ma anche sui giornali, è il dottor Bianchi Massimo, aiuto anziano del pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese ASST Sette Laghi. Un anno fa circa il dottor Bianchi, davanti ai nostri microfoni, rispondeva alle varie domande che arrivavano sul pronto soccorso. E naturalmente, caro Bianchi, ce ne sono arrivate tante altre.
Immagino.
Quindi oggi il nostro dottor Bianchi presenterà ai nostri radioascoltatori le novità del pronto soccorso. Come sta cambiando? Cosa sta cambiando in pronto soccorso? A Varese, naturalmente. Ascoltiamolo. E ti faccio subito una domanda che mi è pervenuta stamattina. Come mai sentiamo dire che regolarmente, che tutti i problemi del pronto soccorso sono risolti e invece quando ci andiamo abbiamo l'impressione che non sia cambiato nulla? Vuoi già rispondere?
Sì,
rispondere? Non posso fare un'altra introduzione? Dai, rispondi a questa domanda. Qua. Tu cosa dici? Va bene una cosa di questo tipo?
Va bene.
Di questo problema sono piene non solo le cronache varesine, ma le cronache italiane, che ci descrivono normalmente i pronto soccorsi come luoghi caotici. È esattamente lo stesso concetto di una grande stazione. Gente che va, che viene, tutto, ma i treni sono coordinati. I pronto soccorsi sono grosso modo lo stesso. E un luogo caotico sembra che tutti percepiscono che l'assistenza è erogata volenterosamente, tutti gli operatori stanno lavorando, corrono, fanno, ma in un ambiente con personale scarso, oberato da troppo lavoro, un ambiente apparentemente inadeguato perché magari non ha le finestre, non ha la bella camera e tutto quanto. Però a fronte di questa osservazione, io sono abituato ad incontrare gente che esce dal pronto soccorso ringraziando, perché percepisce di aver avuto dal punto di vista qualitativo un'assistenza più che buona.
Cioè sono contenti di quello che voi gli date, esatto, solo che c'è un problema, c'è un disordine.
Percependo quello che è un disordine. Lo stesso disagio che proviamo tutti noi quando entriamo in una grande stazione come Milano e vediamo gente di tutti i colori, di tutti i tipi che va avanti e indietro senza apparentemente occupando le panchine e senza sapere che cosa sta facendo, no? Per intendersi. Quindi quello che noi dobbiamo cercare di fare, abbiamo cercato di fare con le cose nuove che diremo in quest'ultimo anno, è quello di cercare di far sì che nella gente prevalga la visione di quanto di buono riesce ad avere, capendo che è più importante essere curati bene, magari anche in un ambiente non comodissimo, bellissimo, piuttosto che avere un ambiente molto bello dal punto di vista alberghiero, ma avere una scarsa qualità di cura. Questo non sempre è facile, perché le due cose vengono nell'idea della gente associate, cioè io mi aspetto di essere curato bene in un bel posto. Il problema è che il bel posto bisogna anche averlo.
Perché non abbiamo il bel posto?
Perché l'attenzione, le risorse innanzitutto non sono infinite e i soldi sono quelli che sono, il personale è quello che è. Allora bisogna scegliere a un certo punto, come anche una famiglia fai delle scelte, preferisci avere da mangiare o preferisci avere il televisore nuovo, ci fanno delle scelte. Qui si è preferito optare, visto che il pronto soccorso di Varese è un pronto soccorso di un ospedale hub, cioè di un grande ospedale che deve fornire livelli di assistenza di alta qualità e non può rifiutare nulla, si è preferito privilegiare l'aspetto qualità del servizio dal punto di vista medico, penalizzando magari, risparmiando, possiamo dire così, sull'aspetto esteriore.
Dottor Bianchi, sì. Io parto un pochino dalla prealpina, perché qualche giorno fa c'era la testata, diciamo, della prealpina, portava emergenze, Varese un modello. Cioè un modello come è strutturato il pronto soccorso di Varese. Emergenze vuol dire che nonostante le 4.000 telefonate che praticamente o richieste di emergenza ci sono state, il pronto soccorso ne è uscito fuori in maniera abbastanza buona. Ed infatti parlano di emergenza come Varese un modello, cioè il vostro modello. Questo modello voi lo esportate, per cui siete in una posizione estremamente ottimale da questo punto di vista, come servizi, come tutto.
Ma questo modello direi che più che lo esportiamo l'abbiamo imparato frequentando altri grandi pronto soccorsi, non soltanto italiani, per capire come puoi fare ad erogare quella qualità di servizi di cui parlavo prima. Tenete conto che il pronto soccorso di Varese vede mediamente circa 200 pazienti. che arrivano accompagnati dal personale di servizio, dai familiari, che hanno tutti delle esigenze diverse. 200 pazienti non sono tutti 200 pazienti gravissimi, ma all'interno di quella fetta di pazienti ci sono dei pazienti che devono essere trattati prioritariamente rispetto agli altri, perché sono quelli più gravi. Allora, se vuoi essere un modello di pronto soccorso, devi avere la capacità di riconoscere dall'inizio quali sono, scremare quelli che sono i più critici, devono essere visti subito. E per far questo devi anche differenziare i percorsi.
Oltretutto, dottor Bianchi, il pronto soccorso è anche un riferimento regionale.
Sì.
Per certe patologie, leggo, tempo dipendenti, come ictus, infarto, eccetera. Il che vuol dire che, nonostante tutto quello che affronta il pronto soccorso, urgenze, eccetera, eccetera, è anche un punto di riferimento.
Sì.
Cioè è un punto nettamente a favore.
È un punto di riferimento regionale per quanto concerne il trauma maggiore, per quanto concerne l'infarto, per quanto concerne l'infezione, per quanto concerne la l'ictus, per quanto concerne la patologia tempo dipendente, le patologie dal cui trattamento dipendono, ma richiede non solo una rapidità di intervento, ma anche una grossa quantità di risorse.
Cioè, ma è una corsia preferenziale.
Esatto, esatto. Il percorso del paziente viene identificato all'inizio dal triage, che inserisce il paziente in un percorso privilegiato in base un percorso da cui possa trarre il massimo del beneficio. Cioè, se è importante curarti prima, dovrai essere inserito in un percorso in cui accedi direttamente alle cure. Se è importante garantirti un'alta quantità di cure, deve essere inserito in un percorso in cui fruisci di quest'altra quantità di cure. Se è un percorso minimo, è importante che tu non stia troppo a lungo in pronto soccorso, quindi inseriti in un percorso rapido in cui, facendo poche cose, tu possa andare via.
Ti posso fermare un attimo, scusa, sì. Perché io vengo al pronto soccorso, ho un mal di pancia boia, sì. E vedo passare uno, va dentro. Quando uno ha il dolore non capisce se è giusto questo percorso o se è valido questo percorso o deve aspettare 3-4 ore, perché la persona che è lì alla reception, giusto?
Sì,
al triage, non ha capito, oppure ha capito giustamente, solo che quando tu c'hai il dolore, ce l'hai il dolore, certo. Cavoli ragazzi, no, vorresti andare dentro subito, vorresti partecipare subito alle cure.
Ma questa è una cosa importante da dire, dico sempre, noi siamo stati uno dei primi pronto soccorsi che ha introdotto in Italia, nei criteri di accettazione del paziente, di privilegio del paziente, il criterio dolore. E quando noi lo dicevamo parecchi anni fa, ci deridevano tutti un po' dicendo, sì, allora basta che uno venga lì, dice che c'è un po' di dolore, lo fate passare per primo. Abbiamo visto che non è vero che tutti i pazienti che arrivano ti dicono, quando tu gli chiedi da 0 a 10 quanto dolore ha, pochissimi dicono 10, la maggior parte ti dicono 5, 6, 7. La scala del dolore prevede un approccio differenziato in base all'intensità del dolore. Da 0 a 3 è un dolore minimo moderato, da 3 a 6, 7 è un dolore intermedio, da 7 in su un dolore forte. Quindi è vero che il dolore non è uguale qualunque sia la sua causa, quindi il paziente che ha schiacciato un dito e ha rotto un dito ha un dolore forte, il paziente che ha un infarto ha un dolore forte. È chiaro però che il paziente che ha l'infarto deve essere curato per primo, se no rischia di morire. Il paziente che ha dolore a un dito deve essere curato per quando c'è nel dolore, ma può andare anche a fare la radiografia un po' più tardi. Per prevenire questo problema qui, però, abbiamo introdotto proprio, anche qui siamo tra i primi pronto soccorso che hanno voluto farlo, un protocollo di trattamento del dolore al triage. Cioè, l'infermiere che riceve il paziente gli fa esattamente le stesse domande che farebbe il medico della sala: quanto ha del dolore da 0 a? Da quanto tempo ce l'ha? Dove si sposta il dolore? In base a queste caratteristiche è già autorizzato a somministrare la prima terapia del dolore. Per cui il paziente che ha un dolore forte, ma che dipende da una causa molto importante, per esempio l'infarto, riceve la cura ma va direttamente in sala d'emergenza. Il paziente che ha un dolore forte ma ha una causa minima riceve la terapia del dolore, per bocca o in puntura, in flebo, dipende un po' dalla scelta che si deve fare in quel momento, e intanto comincia a non avere più il dolore o a stare nettamente meglio, poi con calma farà l'esito.
In questo momento viene fatta anche l'attribuzione del colore.
Sì.
Perché voi parlate,
sì,
di colore,
sì,
colore bianco, colore rosso,
sì,
colore...
Per esempio,
cioè l'infermiere che è deputato
al triage,
no?
Questa è una legge nazionale, non è varese. Il triage è un compito infermieristico, devono farlo gli infermieri formati, cioè che hanno fatto dei corsi specifici per riconoscere quel tipo di paziente. Il dolore è un elemento per stabilire la priorità.
E infatti, se io dolore c'ho codice bianco...
Ne parliamo questo perché voglio entrare invece per un'altra cosa, scusami se la pensi, ti fermo perché mi interessa questo qui del bianco. Allora, lo smistare mi dà un po' fastidio il termine smistare. il termine triage che ti dice questo e questo. Non mi piace lo smistare. Cosa vuol dire smistare?
Infatti il termine originario triage deriva dal francese trier, che vuol dire scegliere. Tu devi scegliere qual è il paziente, tra i 200 pazienti che entrano, non li puoi trattare tutti in contemporanea, devi scegliere chi è trattato per primo. Ma mano a mano che si è, il triage è nato sui campi di battaglia, no? Quando dicevano scegli il paziente che può sopravvivere perché lo mandi a curare, quello che tanto muore
e deve morire.
Attualmente invece non è più solo uno scegliere così, uno dei compiti del triagista non è selezionare chi entra per primo, ma anche il far percepire la presa in carico, la presa in cura del paziente. Cioè triage non è più scegliere, ma è anche prendersi cura di e occuparsi di. E infatti tra le prime cose che il paziente fa è la terapia del dolore al triage, è un occuparsene. Quando il paziente viene preso in carico si valutano le sue necessità assistenziali e per esempio viene scelto se deve essere lasciato in piedi, messo su carrozzino, su barella. Se ha una lesione evidente viene fatta la prima medicazione, la prima immobilizzazione. Ha bisogno di ossigeno, viene messo attaccato a un monitor con l'ossigeno. Cioè si fanno già i primi atti di cura. E uno dei progressi di quest'anno è stato introdurre la possibilità che anche gli esami del sangue, per esempio, vengono fatti direttamente da triage. Non tutti, chiaramente. Però, per esempio, è noto che uno dei motivi delle attese più lunghe per un soccorso è perché devi aspettare il laboratorio.
Cosa ci vuole per aspettare? Un'ora e mezza,
circa
due ore?
Un'ora e mezza. Poi dipende dagli esami, ma da un'ora e mezza a due ore. In queste un'ora e mezza, due ore, il paziente non può fare altro che aspettare gli esami e fare la terapia sintomatica.
L'esito.
Noi abbiamo capito che in certe situazioni in cui è ovvio che il paziente gli farà gli esami, perché viene per un mal di pancia, per un dolore cardiaco, per qualcosa, dovrà fare gli esami, sì. Allora abbiamo autorizzato gli infermieri a fargli il prelievo direttamente dal triage. Cioè, quando il paziente viene preso in carico...
In poche parole, guadagni quanto tempo? Esatto. Almeno 20 minuti, anche di più.
Quando il paziente, dopo un'ora, un'ora e un quarto, arriva a essere visitato, io lo posso visitare già con gli esami pronti. E quindi non perderà ancora un'altra ora e mezza.
E deve rivisitarlo un'altra volta.
Poi magari passa ad un altro medico ancora che chiederà qualche esame. Io lo vedo già con gli esami fatti. Alcuni pronto soccorsi d'Italia fanno anche le radiografie, l'Italia del mondo. Da noi abbiamo scelto per il momento di non farlo, perché la radiografia è un elemento un po' più impegnativo, espone a raggi il paziente, non sempre il paziente che ti dice mi fa male il polso, ha dolore davvero al polso, magari ce l'ha alla mano, quindi dobbiamo capire meglio. Ma gli esami del sangue sono uguali per tutti, quindi li facciamo già dal triage, non chiaramente in tutte le situazioni.
Allora,
in situazioni
questo è quello che noi abbiamo, che c'è già, punto e
questo
basta.
C'è già.
Ok,
questo
adesso c'è. Sentiamo la prima canzone che hai già scelto e la dedichi a chi? Al pronto soccorso? Alle tue ragazze del pronto soccorso?
No, la prima cosa a cui devo pensare sono tutte le persone che fanno fatica lavorando in pronto soccorso, che si spendono, ma non c'è nessuno che va a casa tranquillo, riposato. Tutti quelli che lavorano in pronto soccorso.
E galera fregia e un fantasma in su la veranda, Barbera come Petroli e anche alla luna me par che sbanda, Cadrega che fa frecas e Buca Verta che disnagot, tu ma la radio sgrafigna all'aria e i pensè fanno un gran casot. Le menga vera che nel silenzio torna tu mala malinconia, le menga vera che in tu scanel, le menga bonde fa una poesia, in questa stanza senza orologio, bala la fata, bala la stria, in questo sit, senza la luz, che disti cos'è tu malumbria, sculta il vent che picca alla porta, incrappa una nigula, in braccio una sporta, e ti scagga dentro un bel regal, me sa che l'è il solito temporal, sculta i spiriti, sculta i fulet, rampeghe in sul muro i sol tempo del cassette, canso i vestiti e quan si ripenen, ne vani ne fegnen, punta il piccer del vent. E la candela la sta mai ferma, la se muove come la memoria, e anche il ragno e la balaustra ricama il quadro della sua storia, la ragnatela di me pensi, la ci ha fatto quel che rivascia, ma tanti folla che troppi baci e le tuta di rammenda. La finestra la sbatti al, ma la sa che po' me anna via, e stelgan la faccia all'ustra, come es della nostalgia. In questa stanza senza nessun, guardi lontano e se vedi in faccia, in questa stanza d'inoltro tempo, i miei fantasmi lassen la traccia. Ascolta il vento che picca alla porta, intrappa una nigula, in braccio una sporta, e il disco che ha dentro un bel regalo, e sa che è il solito temporal. Ascolta i spiriti, ascolta i fulet, trapegheni sul muro e sul tempo del cassette, con sui vestiti e quan si ripenen, ne vani ne venien, con del piacere del vento.
Dottor Massimo Bianchi, aiuto anziano, ti chiamo anziano, eh? Quanti anni, da quanto tempo sei a pronto soccorso?
Sono globalmente almeno 25 anni.
25 anni. Presso il pronto soccorso dell'ospedale di Circolo di Varese, ASST Sette Laghi. E c'è questa domanda: che cosa si è fatto di concreto e cosa si pensa di fare?
Ma per migliorare la situazione abbiamo detto che il problema non era la scarsa qualità delle cure, era il modo in cui vengono erogate, era il costringere delle persone a dei tempi di attesa quando magari questi tempi possono essere tagliati, era un far crescere dei percorsi sempre più semplici, sempre più comprensibili, perché la gente spesso vuole non solo essere curata bene ma anche capire che è curata bene. Questa è una pretesa giusta e umanissima, per cui abbiamo pensato di introdurre una serie di novità che sono innanzitutto il triale, l'abbiamo già detto prima, per amor di Dio, ma la gente deve capire anche cosa sta facendo. Noi abbiamo un ambulatorio codici minori, è un ambulatorio dedicato a quei pazienti che hanno, che sono sani, ma che hanno delle patologie che possono essere trattate con il consumo di una risorsa. Basta una lastra, basta una puntura, basta la visita del medico, basta una medicazione. Quindi che non aspetteranno ore per esami, codici, vari specialisti, ma che vengono visti e trattati. Questo ambulatorio era già attivo, inizialmente lo era al mattino, dalle 8 alle 14. Siamo riusciti inizialmente ad estenderlo dalle 8 alle 20 e adesso siamo riusciti ad ottenere di estenderlo dalle 8 alle 24, perché abbiamo quindi un medico in più in quella fascia oraria serale, quando la gente spesso per patologie minori si presenta, perché così riesce ad ottenere una
soddisfazione. Quindi è una corsia preferenziale anche questa.
Esatto, per i pazienti che avendo una, non sono più gravi, vengono visti prima, ma proprio perché hanno poco e possono andare a casa rapidamente, cerchi di vederli in fretta, così non li costringe a rimanere lì delle ore. Per far questo, visto che dalle 8 in poi i medici da 5 rimangono 2, e non avremmo potuto fare questa cosa qui, avendo ottenuto un medico in più, abbiamo garantito dalle 8 alle 24 la possibilità che pazienti con patologie minori vengano visti in fretta.
Ecco, dimmi poi, un po' la patologia minore, fammi un esempio.
Tutte le manifestazioni, non trauma, che richiedono una sola risorsa.
E cosa vuol dire?
Cioè che è sufficiente vengano visitati e facciano la visita.
Fammi un esempio.
Ho l'orticaria, mi vede il medico pronto soccorso, mi dà la terapia, mi dice quale compresse e gocce devo prendere, me ne vado a casa. Mi ho battuto il ginocchio contro il muro, devo fare una radiografia. Faccio la radiografia, il medico pronto soccorso mi dice non c'è frattura, non c'è ematoma, non c'è distorsione, può andare a casa. Devo fare una puntura perché ho mal di schiena, mi fanno una puntura e vado a casa. Quindi tutte queste manifestazioni che prima aspettavano di essere viste dopo i pazienti più gravi, ma per definizione i pazienti più gravi portano via molto tempo, quindi persone che in un quarto d'ora potevano finire il loro ciclo rimangono lì 8-9 ore per aspettare che finiscano.
Ma non sono i codici bianchi?
Sono i pazienti che consumano poche, una risorsa sola, e questo è già importante. E chiaramente i codici bianchi, cioè le non urgenze, consumeranno poche risorse, va bene, entrano in questo novero, ma ci entrano anche dei verdi, ci entrano anche dei pazienti che non hanno motivo di stare a lungo in pronto soccorso. Poi abbiamo introdotto un altro progressivo vantaggio, che è quello della aumentare dei percorsi fast track. Ci sono delle situazioni, attualmente sono soltanto otorino e oculistica, delle situazioni in cui il disturbo riconosciuto al triage in una certa fascia di orario, che normalmente è quello diurno, può essere mandato, quando di competenza dello specialista, direttamente allo specialista. Facciamo un esempio: bruciore a un occhio, il corpo estraneo, la scheggina in un occhio, non deve più aspettare che il medico di pronto soccorso lo veda, gliela tolga, ma viene mandato dal triage allo specialista, il quale chiude il referto, per cui il paziente che va in oculistica fa la visita e va a casa dall'oculistica senza tornare a fare code per chiudere i propri referti. Questo che attualmente è vero per l'otorino e per l'oculistica, vogliamo che in futuro, abbiamo già fatto tutti i passi, perché lo diventi per la dermatologia.
Questo, dottor Bianchi, scusi se interrompo un attimo, sì, solo, è una cosa molto interessante e molto positiva, perché in ospedale uno dei problemi, pronto soccorso, uno dei problemi più grandi è l'attesa dello specialista. In questo caso voi mandate il paziente dallo specialista e lo specialista è subito
lì. Essendo già in reparto lo vede rapidamente.
Questa è una cosa estremamente interessante.
Purtroppo però possiamo mandare pazienti che chiaramente hanno una patologia che consenta di farli girare per l'ospedale. Non posso mandare dal cardiologo un sospetto infarto, dovrà essere il cardiologo che viene lì. Ma il paziente che ha un bruciore, un mal d'orecchi, può andare da solo in otorino a fare tutta la
vita. I tempi si accorciano.
Ma un altro passo importante per accelerare questi tempi di accesso allo specialista è la possibilità di prenotare la prestazione specialistica con delle agende interne riservate al pronto soccorso che si chiamano J-Book. Facciamo un esempio per comprenderci. J-Book, cioè il paziente arriva da noi alle 10 di sera e ha una colica renale. Benissimo, facciamo la diagnosi e la terapia, il paziente sta bene, non ha senso trattenere questo paziente, dovrà essere visto dall'urologo, sì, ma non è un'urgenza immediata. Se io lo rimando a casa dicendo vada a prenotarsi la visita, oltre a costringerlo a fare una serie di giri per la provincia, ma lo espongo al fatto che questa visita la farà tra 10 giorni, 15 giorni, allora noi abbiamo accesso per un certo numero di casi, l'otorino, l'urologo, il chirurgo della mano, l'audiologo, una serie di pazienti di questo tipo, possiamo già prenotargli direttamente la visita entro 2 giorni, 3 giorni. Per esempio il paziente con colica renale viene dimesso la notte da pronto soccorso, domani mattina alle 11 fa l'ecografia e alle 13 ha già la visita dall'urologo, per cui va con la terapia nostra, con le visite, le radiografie, l'eco già fatta, e fa la visita con l'urologo, che lo aggancia al proprio ambulatorio senza che lui debba andare a prenotarsi qualsiasi altra cosa. Questa cosa consente di dimettere un grosso numero di pazienti che non hanno un'urgenza viva in corso, ma che non potrebbero aspettare i tempi dell'attesa ambulatoriale quando si va a prenotare una visita. E quindi
il paziente è d'accordo per tutte queste cose.
I pazienti lo gradiscono molto.
Lo gradisce.
Perché innanzitutto è chiaro, si possono inserire pazienti il cui sintomo sia stato risolto, parlavo della colica renale, il paziente gli è passato tutto, adesso sta bene, però è curioso di sapere se avrà rischio, avrà ancora calcoli o altre cose, deve completare il suo percorso, sta bene, l'alternativa è sta bene e rimane 12 ore su una barella in pronto soccorso, oppure va a casa, viene domani mattina alle 11 e alle 13 c'è già l'ecografia e l'urologo. Il 99% dei pazienti scelgono quest'ultima via perché è gradita, e in più sanno che tornando non faranno il giro del pronto soccorso, ma vanno direttamente dallo specialista, all'ora fissata, il quale, quando poi gli deve fare le visite di controllo, gli esami, gli organizza tutto lui, e quindi un grosso aiuto a questi pazienti.
Ma dottor Bianchi, tutte queste belle cose non le sa nessuno, non le sappiamo, le sa lei e le so io che me le dite adesso.
Queste però,
perché
noi,
siccome
noi
la prealpina è particolarmente attenta alle cose di Varese, soprattutto anche all'ospedale, al pronto soccorso eccetera, perché non tramite loro non mettete in evidenza queste cose che sono molto positive e la gente le legge volentieri?
È un progetto che io coltivo da tempo, come mi piace venire qui alla vostra radio a comunicarle queste cose qui, io sarei ben contento se ci fosse questo, avevo cominciato a sondare magari qualche possibilità di fare lo stesso lavoro con qualcosa che abbia ancora più rilevanza, se si può dire, a livello varesino.
Ma che percentuale ha il pronto soccorso di questi problemi? Quanti pazienti tireresti via su 100? Quanti pazienti gli dai? Cos'è, il 20, 30, 40% di queste persone?
Sono tanti, perché i pazienti che accedono al percorso dei codici minori, che inizialmente erano pochi, 5-6%, sono diventati ormai il 20-25%. I pazienti che vanno via con J-Book, mediamente noi possiamo fissare da J-Book 4-5, anche di più, 6-7 pazienti al giorno. Se ne entrano 200 sono il 5% ancora, 5-6% che non torneranno a fare la coda in pronto soccorso. I pazienti che vanno da fast track nel reparto specialistico sono abbondantemente sopra il 10%, se li mettiamo dentro tutti quasi il 40% dei pazienti fruisce di percorsi alternativi molto più rapidi e non lo sa, e questa è la cosa che mi dispiace un po'. Bello, come diceva il collega che
la parla. Scusa, e tu perché non puoi chiedere alla Prealpina di farti un articolo ogni settimana o qualcosa del genere? Cioè, credo che l'ospedale dovrebbe essere lui a chiedere di visualizzare meglio tutta questa situazione.
Questo, però considerate che adesso dei passi anche da questo punto di vista sono stati fatti, però si richiede anche un po' l'impegno dell'utente, cioè l'informazione c'è ma te la devi andare anche un po' a cercare. Per esempio, tutti usano internet normalmente, basta digitare ospedalivarese.it, c'è un intero sito in cui sono specificati i tempi del pronto soccorso, sono specificate le modalità di prenotazione dei singoli esami, come si fa ad andare dall'urologo, come si fa ad andare dall'ortopedico, come si fa ad andare dal cardiologo, ci sono un sacco di informazioni.
Ti posso fare una domanda? Sempre su questo, sul computer. Cioè, se io sono di Vedano, sono di Vedano Lona, no? Tu lo sai che sono di Vedano Lona, sì. E ho vicino l'ospedale di Tradate, ho vicino l'ospedale di Varese, se poi faccio 20 km in più sono a Gallarate oppure sono da qualche altra parte. Io non posso sapere, ad esempio, quanto tempo posso... mi manca per poter essere ricevuto o a Varese, o è meglio andare a Tradate, o è meglio andare a Gallarate. Faccio un esempio, magari è una cretinata, però questo ti dà già ti elimina magari dei pazienti che tu ce li lì quando potrebbero andare da qualche altra parte. Non so se hai capito, caro, so che tu fai fatica a capirle queste cose, però...
No, ma io te lascio il dottor Bianchi.
Questa è un'altra cosa che si può fare con un piccolo sforzo. Attualmente esiste una app da scaricabile sul telefonino che si chiama Salutile.
Dillo bene,
allora, proprio tutto attaccato.
Salutile.
No. Con questa app è possibile vedere l'elenco di tutti i pronto soccorsi della Lombardia e vedere in contemporanea questi pronto soccorsi qual è il loro livello, quanti codici rossi, gialli, verdi, quanti pazienti hanno in attesa, quanti hanno onboarding, cioè ricoverati in un posto, cioè qual è, e c'è un orologino che indica, come l'indicatore della benzina, qual è il carico di sovraffollamento del pronto soccorso. Questo è un aiuto per il paziente, perché di fronte al problema di o qualcosa di grave, è chiaro che il 118 dove ti porterà? Al DEA di secondo livello, dove puoi fare tutte le cose che abbiamo detto prima, e quindi non c'è da scegliere. Se io temo di avere un infarto vado nel pronto soccorso più vicino dove mi portano, ma se ci vado per farmi valutare un gomito che mi fa male da qualche giorno, posso scegliere e dire guarda, là ci sono 2 ore e mezza di coda.
Attenzione, ma non lo scegli tu, mi spiace, no. Perché io è successo in famiglia mia e hanno scelto loro di prendere il paziente, sì. Io ho detto portalo a Varese, lo portiamo da un'altra parte.
Ecco, quando il paziente entra nel sistema dell'emergenza territoriale, cioè del 118, è il 118 che si fa carico di decidere qual è l'ospedale migliore. Va bene. Quella l'utenza come Salutile è molto utile per il paziente che vuole andare a farsi vedere per un disturbo che ha già percepito che è minore, ma il mal d'orecchi, per esempio, non è una cosa di cui si muore, però è fastidiosa. No? La congiuntivite non è una cosa di cui muori, però è fastidiosa. Non ne posso più, voglio andare a farmi vedere, ma per una cosa così ho 5-6 pronto soccorsi in cui posso andare. Posso scegliere quello meno occupato in quel momento e dirigermi direttamente in quello.
Andiamo sulla seconda canzone, poi abbiamo 10 minuti, ma ti devo tartassare su altre cose, no? Una è, te la dico già adesso, La Barellaia.
Del Guglielmo Tell, che l'era un grano, però de mei gente il se ricorda neanche al nom, e pensa che se di me quel figlio con la poma in se la crapa, e potevi me a tremar e pregavi sperem che la ciapa. E i genti me guardaven, tutti me guardaven giù della finestra, e io ci me puntaven tutti, ma me guardavi la balestra. Dai papà, proviamo almeno con l'anguria.
Non dubitarti, me figlio mio, lo sai che ti fento una furia.
Dai papà,
proviamo almeno col melone. Non si può, figlio mio, tu lo sai, e poi non è neanche la stagione.
Dai papà.
meno col pompelmo.
Tante mie figlio, tuo papà si chiama Guglielmo.
Però le menga per tambel,
vestie del Guglielmo Tell.
E perché me de quella volta sunt in gir con l'alba tel. Sun content per il me pa, se se che l'han fatto eroe nazionale. Ma d'allora se vedo una mela comincio a stare. Il papà le raggiò in fund della le raggiò che ciabava la mira. E me sudavi fresh perché tra l'altro il seguitava, il seguitava, bev gio bira. De smettela di bev, papà, se no te che vede tupi.
Niente paura, figliolo, mal che fata te cupi.
Lo sento, adesso scocca. Chi è quel bigolo che ha parlato, come sarebbe a dire? Proviamo con l'albicocca. Perché le menga per tambel,
vestie del Guglielmo Tell.
Perché me de quella volta, sun fiesta quel. E son contento per il me pa, sì, sì, che l'han fatto eroe nazionale. Ma da allora se vedo una mela comincio a stare male, male.
Dottor Massimo Bianchi, aiuto anziano presso il pronto soccorso di Varese a SST Sette Laghi. Dini, tu hai, so che hai una domanda stupenda.
Ma stupenda non lo so, però quello che è importante dire è che ho letto che il pronto soccorso di Varese è sede DEA e vorrei sapere cosa
che
vuol
cosa
dire.
Significa.
E in funzione di questo è un ospedale, il pronto soccorso del circolo, di secondo livello. Cioè secondo livello di importanza vuol dire che è molto elevato come, cioè. come patologia, come organizzazione, come tutto. Ecco. Cosa vuol dire ospedale di secondo livello?
Allora, innanzitutto cominciamo a dire che è il contrario di quello che uno capisce all'inizio. Pensa che il primo livello sia la cosa più alta e il secondo livello è quello che viene dopo, no? E sono stati classificati in base al livello crescente. Un ospedale di secondo livello è un ospedale che fornisce delle prestazioni quantitativamente, qualitativamente più alte di un primo livello, cioè ha tutte le specialità che possono essere necessarie per assistere in urgenza a un paziente. Vuol dire rianimatore, cardiochirurgo, chirurgia generale, neurochirurgo, ortopedico, neuroradiologia, cardiologia interventistica, tutte queste cose qua. Deve avere tutto. Varese ha tutto. È chiaro che coordinare l'attività di tutte queste strutture diventa difficile, perché devi far lavorare specialisti quanto mai diversi, in orari quanto mai diversi, quindi non puoi lasciare il tutto organizzato, cioè dipendente dall'iniziativa del singolo. Deve essere tutta un'attività integrata. Per questo è nato il DEA. DEA vuol dire Dipartimento di Emergenza e Accettazione, in cui un unico responsabile, che in generale può essere il capo dei rianimatori o da noi è il primario del pronto soccorso, è responsabile del coordinamento di tutte queste attività, che nello stabilire i loro modi di agire si interfacciano tenendo conto l'una dell'altra, cioè sono in grado di agire in maniera sincrona. Per
quindi,
cui...
dottor Bianchi, c'è un pronto soccorso normale, non DEA, un pronto soccorso di primo livello sede DEA e di secondo livello sede DEA.
Ocelo, il DEA è quello è francamente dei secondi livelli, però direi come
lezione tipica.
Però il concetto è, dentro un DEA ci sta il pronto soccorso in quanto tale, che fornisce le sue prestazioni, ma ci stanno anche tutti i reparti destinati a gestire l'urgenza. Ci stanno le rianimazioni, ci stanno le sale operatorie, ci stanno i neurochirurghi, i cardiochirurghi, cioè tutti gli specialisti coinvolti.
Patologie complesse.
cose tanto diverse non puoi farle funzionare bene insieme se non coordinandole. Quindi non è più come una volta tanti primariati diversi, ciascuno dei quali fa tutto, ma tanti primariati integrati sotto la guida di un unico responsabile che li coordina, che si chiama responsabile del DEA.
Adesso ci manca 6 minuti, ma mi devi rispondere. Per me la cosa più importante è che non esista più la barellaia. Scusami. Cioè, io sono entrato l'altro ieri da te per cercarti e sono andato a casa che avevo il magone, avendo visto alcune situazioni che non mi sono piaciute. Ma vabbè, mi dà l'idea di essere in una, non so, l'inferno. Adesso dire l'inferno forse troppo di Dante.
Un girone dantesco.
Un girone dantesco, ok.
Ma questo, se guardate normalmente i mezzi di informazione, il problema non è di Varese, è dei pronto soccorsi mondiali, non dico d'Italia, è dei pronto soccorsi mondiali. Il fenomeno si chiama boarding. Il termine viene utilizzato, viene preso a prestito da quello che succede sugli aerei o sulle navi, quando normalmente le compagnie aeree vendono più posti di quanti non ce ne siano a disposizione, sperando che qualcuno poi non si presenti. In realtà poi si presentano tutti e c'è della gente che rimane senza il posto in aereo. Qui è la stessa cosa. Il problema è che noi dobbiamo fornire assistenza a tutti con un ospedale che potenzialmente è più piccolo di una volta. Quando io ho cominciato a lavorare, dico sempre, Varese aveva 1200 posti letto.
Te lo ricordi? Te lo ricordi quando noi lavoravamo 35-40 anni fa, ce n'erano di posti?
Erano 1200 a fronte degli attuali poco più di 500, ma sono passati 25 anni con una popolazione mediamente più anziana, più polipatologica, e soprattutto rispetto a 25 anni fa si possono erogare tante più cure che un tempo non venivano erogate, non erano disponibili, per cui la quantità di persone che è in ospedale che possono essere ricoverate è nettamente maggiore. Questo problema del boarding però è relativo anche al fatto che l'ospedale oggettivamente un po' piccolo lo è, perché allora la media, quando noi abbiamo cominciato a lavorare, la disponibilità di posti letto era 6-7 per 100.000 abitanti, poi è diventata una media un pochettino mondiale di 5, qualche cosa, è diventata una media europea di 3,7, Varese ha poco meno di 3 posti letto per 100.000 abitanti, quindi sono un po' pochi, ma è anche vero che sono molto di più quelle malattie che un tempo venivano ricoverate che adesso vengono gestite in day hospital, day surgery e rimandate a casa. Il problema comunque si pone, perché in un pronto soccorso, sono perfettamente d'accordo, anche per gli operatori, quello che è più faticoso da mandare giù è prendere servizio e avere 40 barelle fuori. Pensate che per Varese, vi dicevo, 200 accessi di media al giorno, ci sono almeno 30 pazienti considerati onboarding, cioè già al mattino hai 30 persone che necessitano di un posto letto e che non ce l'hanno, bisogna farglielo saltare fuori in qualche modo. Allora, questo problema è un problema che sta a cuore agli operatori, perché? Perché il 40% statisticamente del tempo di lavoro del personale di pronto soccorso è speso non per affrontare l'urgenza che arriva alla porta, ma per gestire il paziente che, pur essendo stato valutato, inquadrato, diagnosticato, ma è ancora lì e poverino, ha bisogno di fare l'assistenza. Quindi sottrae tempo all'urgenza e sovraccarica di lavoro il personale. Questo problema del boarding, quindi, è un problema veramente drammatico, anche perché è una delle cose che fa percepire di meno la qualità erogata al paziente, che si vede curato bene, ma su una barella, e quindi non capisce il valore del servizio che gode veramente. A questo punto, però, alcune cose abbiamo cominciato anche qui passo passo a introdurle. Per esempio, rispetto ad alcuni anni fa, si è arrivati alla logica conclusione che il referente del pronto soccorso per il reparto e per l'assegnazione dei posti letto deve essere unico. Cioè noi medici del pronto soccorso non possiamo rubarci posti letto da una sala con l'altra, ma deve esserci un solo medico che comunica con tutti i reparti, che raccoglie quanti posti ci sono e quanti pazienti da ricoverare e che d'accordo poi con i curanti stabilisca chi ha diritto di andare per primo, chi ha bisogno di andare per primo, non diritto, bisogno di andare per primo, e smisti i pazienti. In questo modo è molto più coordinata la cosa. Quando ho iniziato a lavorare mi ricordo spesso che dicevi, oh, c'è un posto letto in geriatria, telefonai per mandare i pazienti e il geriatra dicesse, ma guarda che il tuo collega dell'altra sala me ne ha appena mandato un altro. Questo causava dei problemi. Un'altra cosa che abbiamo introdotto molto importante è la figura del cosiddetto facilitator. Facilitator è un infermiere professionale che tiene i rapporti, perché spesso il problema del trasferimento non è il medico che fa fatica a prendere, ma è l'infermiere che deve fargli il letto, che deve fargli le terapie, tutte le cose. Un infermiere professionale esperto che si interfaccia con i suoi colleghi e che organizzi i trasferimenti, molto più rapida la cosa. E la terza cosa, sono state introdotte delle procedure di valutazione dell'affollamento di pronto soccorso, che sono il cosiddetto piano generale di sovraffollamento, cioè in base a quanti accessi, quanti monitor occupati, quanti ventilatori occupati, quanti pazienti presenti per soccorso da più di 24 ore, scatta un livello di occupazione dell'ospedale per cui vengono limitati gli accessi in elezione e si privilegia il pronto soccorso. Tutto questo è molto difficile da fare, però si è cominciato a fare e cominciamo a vedere i primi frutti.
Dottor Bianchi, le volevo fare una domanda.
L'ultima, eh?
A questo punto, lei ha detto tante belle cose che io non sapevo, che non si sanno, eccetera. Ma qual è il punto critico? Anche perché qualche volta o spesso è difficile coordinare il tutto, si fa fatica ad arrivare alla sera al pronto soccorso, quindi ci sono tanti problemi ancora da risolvere. Il punto critico, secondo lei, qual è?
Allora, detto da me nel pronto soccorso, la prima impressione direi che il punto critico è, come sempre, se avessimo più risorse, più medici, più infermieri, staremmo meglio. Se avessimo più posti letto, staremmo meglio. Quindi il problema è, certo, sarebbe una soluzione facile averla a disposizione. Purtroppo, se non ce l'abbiamo, dobbiamo pensare a qualcosa di diverso. Dobbiamo pensare, per esempio, a passo passo introdurre e ampliare quelle soluzioni che abbiamo proposto. Meno gente che aspetta inutilmente il pronto soccorso, vuol dire meno affollamento. Percorsi più chiari, vuol dire che il paziente davvero in urgenza, diagnosticato subito, trattato prima, sarà quello che poi, quando c'era il posto letto pronto, sarà il primo che andrà in reparto e quindi starà meno in pronto soccorso. E chi ci rimane non sarà il paziente critico perché ce ne siamo dimenticati, ma sarà il paziente che può aspettare ragionamenti il pronto soccorso. Quindi il vero nostro sforzo è di creare i percorsi, di applicarli tutti, di far sì che però l'applicazione di queste cose sia omogenea, cioè tutti i medici e tutti gli infermieri sanno che il percorso è quello. Il passo successivo sarà quello che invece giustamente avete detto voi come provocazione, che lo sappiano anche i pazienti, perché non basta costruire bene l'ospedale, bisogna anche che la gente capisca. E i monitor che ci sono in pronto soccorso che dicono salutile, che ti dice come fare, il sito dell'ospedale e le informazioni che noi diamo normalmente in pronto soccorso sono fruibili.
Bianchi, dobbiamo chiudere. Vai. Allora, chiedi ogni volta che tu hai qualcosa di nuovo, chiami me oppure il Giorgio e facciamo un'altra riunione su questo, perché veramente hai chiarito moltissime cose. Ti ringraziamo.
Molto volentieri, ringrazio
a tutti. Ciao a tutti, Dini, grazie ancora. Grazie
a tutti, arrivederci.
Bianchi.